Allora, io mi chiamo Alice Calavecchia e ho studiato appunto 3 anni qui a Verona, mi sono laureata in scienze della comunicazione con questa tesi, diciamo un po' a stampo sociologico, perché ho realizzato una piccola inchiesta giornalistica indossando il niqab per le vie del mio paese, Arzignano. Qualcuno conosce Arzignano? È in
Certo.
provincia di Vicenza, insomma, qui vicino. Qualcuno sa cos'è il niqab? Tipo?
Tipo di velo.
Ok,
Sono
ed è
molto
differente
dal
dal burqa, cosa che, cioè, molte persone fanno fatica, ovviamente conoscono facilmente il burqa perché è il termine più utilizzato, però il niqab, adesso ce l'ho anche portato, è un velo composto da 5 parti. Insomma, ho deciso di utilizzare questo velo che appunto copre integralmente il viso e le spalle, l'ho abbinato con un vestito siriano e ho deciso di andare nei luoghi più conosciuti del mio paese, che comunque è un paese di 26.000 abitanti. Non lo so, ve lo faccio passare come volete. Vabbè, vi faccio vedere un attimo, poi se qualcuno vuole trovarlo ve lo posso pure mettere. Allora, questo è il velo. Allora, prima c'è una cuffia che è proprio come la cuffia per andare in piscina, no? Cuffia nera, dove i capelli devono essere tutti quanti raccolti, ovviamente non ci devono essere capelli che escono dai lati. E poi questo velo, che è quello dal quale escono appunto gli occhi, che sì, ve lo metto un attimo velocemente, anche se non è una cosa che mi piace molto perché mi mette abbastanza ansia. Se qualcuno vuole provarlo, farmi da modello, modella, sono più contenta. No, tra l'altro, ok, non ci vedo. Qualcuno mi dà una mano? Ecco, perfetto. Questo qui è poi abbinato con un altro velo che copre tutte quante le spalle. Come vedete, qui c'è il buco per la testa. Se non vedete, ditemelo. Così. E devo coprire tutto quanto. E adesso ho tolto, non ho messo la cuffia per una questione di praticità. E poi questi due che sono dei manicotti, dove appunto il polso deve essere coperto, devono essere fuori solamente le mani. Scusate, non me lo tolgo perché insomma non è una sensazione piacevole. Qualcuno vuole provarlo? Io sono qui. Allora, questo è appunto il niqab e ho deciso di realizzare questa ricerca in anzi in 4 giorni, utilizzando due metodi. Allora, l'osservazione partecipante è il metodo sociologico che non so se qualcuno conosce, e dove appunto io mi sono divisa in due, ovvero prima mi sono vestita con questo particolare tipo di velo e sono andata per Arzignano, spacciandomi, passatemi il termine, come una ragazza musulmana convertita all'Islam, perché mi sono sposata con un musulmano, però ovviamente io quando parlavo con le persone parlavo in dialetto veneto o comunque l'accento si sentiva e quindi le persone capivano che non ero straniera ma ero appunto italiana, perché questa è stata, diciamo, una scelta abbastanza pesante perché so che le donne convertite sono molto più attente a questo tipo di particolarità che comunque non rientrano in parte all'interno del testo sacro dell'Islam, che è appunto il Corano. Quindi una prima parte è stata realizzata come Alice Dalla Vecchia, una ragazza di Arzignano sposata con un musulmano, quindi convertita. E poi un'altra parte della ricerca è stata realizzata in modo scoperto, ovvero io sono andata nel centro culturale islamico di Arzignano, perché come sapete non si può parlare di, almeno c'è un regolamento nel mio paese dove ti vieta, dove vieta la costruzione di moschee, quindi si possono chiamare solo centri culturali islamici. E praticamente sono andata lì, mi sono presentata come una studentessa universitaria che voleva realizzare una tesi su questa questione e ho fatto molte, molte interviste, tra l'altro ho conosciuto anche un ragazzo molto giovane che mi ha informato molto sulla sua religione e diciamo conosceva la religione cattolica che è la religione dell'Italia, come sappiamo, avendo lo Stato del Vaticano. Ha saputo darmi molti più dettagli, molte più informazioni lui del nostro testo sacro, ovviamente nostro, per chi crede, comunque parlo di Italia in generale. Allora, vi parlo un po' della ricerca, di dove sono andata, dopo ditemi voi se cosa vi può interessare. Io, diciamo che la mia tesi non parla solo di questo, è solo un capitolo, perché poi ho trattato la religione musulmana all'interno dei media italiani, riportando una ricerca realizzata dall'Università di Roma, La Sapienza, e poi ho trattato l'ordinamento giuridico italiano e anche un aspetto della religione, parlando dell'Islam, dei cinque pilastri della religione. Delle varie tipologie di velo che sono sostanzialmente tre, e poi alla fine questa è la ricerca che ho realizzato appunto con il niqab. Allora, il primo giorno sono andata in un teatro perché c'era una conferenza organizzata da delle scuole elementari e appunto organizzata per i docenti, per gli insegnanti. E il tema di questo incontro era il multiculturalismo all'interno delle classi. Quindi io, vabbè, italiana, però comunque appartenente a una religione musulmana, mi sono presentata integralmente velata e diciamo che io non avevo l'accesso a questo tipo di incontro perché appunto era un corso di formazione per questi docenti. Però ho deciso di andare senza chiedere niente a nessuno e non sono stata fermata. E quindi ho seguito tutto quanto l'incontro, ho cercato di relazionarmi un po' con degli insegnanti che erano vicino a me e ho deciso di mettermi in prima fila anche per farmi notare dalla dirigente, che era quella che teneva il corso con diversi professionisti dell'educazione. E quando la dirigente ha concluso il suo discorso, mi ricordo che è venuta da me e mi ha detto: signora, guardi che lei deve andarsene perché questo è un corso tenuto solo per docenti. Ho detto: guardi, sì, lo so, però sono interessata a rimanere perché comunque è una questione che mi riguarda in prima persona. Però sa, questa signora continuava a insistere e mi ha più volte chiesto di lasciare la sala. Io alla fine comunque sono rimasta. E quello che mi ha fatto pensare, ok, sì, lei aveva ragione perché comunque era un corso dedicato agli insegnanti, però con me c'era mia madre. Mia madre è restata perché comunque, questo è un aspetto che non ho detto, è stato settembre 2011, quindi è estate, sempre caldo, e mia madre era vestita estiva. Quindi andata all'entrata di questo incontro e ha chiesto: guardi, io sono Roberta, una mamma interessata a questo tipo di tematica, posso partecipare anche se non sono una docente? E alla segreteria le persone che accoglievano chi doveva seguire il corso hanno detto: certamente è la benvenuta. Quindi riuscite a capire la differenza, ovvero io che sono andata integralmente velata, non ho detto niente, però comunque la dirigente è venuta da me direttamente, mi ha detto: guardi, deve lasciare la sala. Mia madre, che è entrata senza problemi, ha chiesto e quindi lei poteva tranquillamente rimanere. Quindi due atteggiamenti, due comportamenti totalmente diversi in una stessa situazione. Dopo il teatro, comunque durante il corso non ho seguito tutto quanto il corso perché comunque avevo abbastanza caldo ed ero un po' in soggezione perché comunque ti senti gli occhi addosso, ovviamente, e poi ero in prima fila, ogni tanto mi giravo per vedere anche se le persone mi guardavano. Nel momento in cui mi giravo mi sentivo osservata abbastanza, insomma. E quindi poi ho deciso di andare all'ospedale, e all'ospedale ho fatto finta di richiedere una visita oculistica, e allo sportello c'è stato un signore molto gentile che non hanno fatto nessun tipo di allusione al mio vestiario, è stato molto tranquillo, mi ha dato tutte le informazioni necessarie e quindi quello mi ha fatto piacere. Successivamente, poi quando sono uscita, c'erano dei signori anziani che da distante hanno iniziato a parlare in dialetto e mi hanno paragonato a Belfagor, proprio dicendomi, indicandomi, mi hanno detto: e tu devi levarti quel velo, perché qui in Italia devi tornartene a casa tua e assomigli a Belfagor, una cosa di questo tipo. Questo io non l'ho sentito direttamente perché ero abbastanza distante, però c'era sempre mia madre con la macchina che, insomma, l'ha sentito e per me l'ha riferito. E quindi, diciamo, per quanto riguarda l'istituzione dell'ospedale, non c'è stato nessun tipo di problema. E comunque questo signore, paragonandolo ai passanti, ai due signori anziani, non aveva un'età, cioè non era né giovane né vecchio, quindi un'età sui 50 anni, tanto per dare un'età a questa persona. Successivamente ho deciso di andare il giorno successivo, ho deciso di andare in, no, scusate, sì, lunedì, ho deciso di andare al supermercato. Al supermercato, perché ovviamente sappiamo che è un luogo pieno di persone. E al supermercato non ho trovato nessun tipo di diffidenza perché comunque cercavo di relazionarmi con le persone. Per esempio, a un signore ho chiesto dov'era la pasta, dov'era il latte, e tutti quanti si sono comportati in modo molto tranquillo. E quando sono andata alla cassa c'era un signore anziano che era dietro di me, e quindi sapete, nel rullo della cassa io ho messo la mia spesa. E questo signore vedevo che stava un metro e mezzo indietro, cioè di distanza da me. E quindi io mi sono girata e lui mi guardava con questo sguardo di timore e anche un po' di disprezzo. E però comunque io ho fatto le mie cose tranquillamente. Il giorno un po' particolare è stato il martedì, perché ad Arzignano, cioè il giorno successivo, ad Arzignano c'è il mercato settimanale. Quindi ho deciso di, secondo me era un'occasione per poter percepire un po' di reazioni e anche per cercare la polizia. Io comunque giravo con l'ICAB, con un permesso dell'università che diceva che questa era una ricerca per una tesi di laurea con tanto di timbro dell'università, di firma del professore, quindi diciamo che nel momento in cui la polizia mi avesse fermato io avevo un documento, ovviamente non, cosa che comunque non ho trovato la polizia, e questa è una cosa che veramente mi dà fastidio anche perché l'ho cercata, nel senso cercavo di vedere la loro reazione perché. Poi si sono scatenati anche qui a Verona, i lettori dell'Arena si sono scatenati abbastanza perché, vabbè, questo ci arrivo dopo. Insomma, sono andata in giro per questo mercato e il metodo che ho utilizzato appunto è stato l'osservazione partecipante, ovvero io avevo un registratore audio nascosto sotto il vestito. E quindi cercavo di avvicinarmi alle persone, di interagire con le persone per cercare di prendere le loro reazioni, di vedere come si comportavano, come mi rispondevano. E il mercato, come vedrete poi nel video, è stato un contenitore di diverse reazioni. Sono andata sia da bancarelle di italiani che bancarelle di stranieri e anche dalla parte degli stranieri ho visto un po' di diffidenza. Mi ricordo questa signora indiana e io mi stavo avvicinando a questo banchetto per vedere degli anelli, le ho chiesto qualche informazione e lei era molto, mi rispondeva in modo molto, molto secco, molto sgarbato, quindi piccolezze che comunque mi hanno fatto sentire un po', percepire una situazione di disagio. Poi sono andata in una bancarella di una signora italiana che poi ho scoperto che è venuta a mancare l'anno scorso, quindi vabbè, questo non mi può interessare, però comunque a me poi per il video ho dovuto chiedere far firmare delle liberatorie e poi ho scoperto che questa signora non c'era più. Che vendeva calzini questa signora e quindi ho cercato di interessarmi un po', di parlare di questi calzini, interagivo e la signora molto tranquilla mi dava tutte le informazioni necessarie finché a un certo punto le dico va bene, guardi, adesso vado, intanto faccio un giro per il mercato, poi vedo se questa offerta che lei mi ha fatto mi può essere utile oppure no. Ne stavo andando via e la signora mi ha bloccato. E mi ha detto, ma posso farle una domanda? Ho detto, sì, certo, ma lei è italiana? Ha detto, sì, certo, sono italiana. Infatti mi sembrava che dall'accento comunque, sì, sono proprio di Arzignano, no? Ah, infatti, poi col fatto che questo velo tiene scoperti solo gli occhi, ho gli occhi azzurri e le persone erano un po' ingannate, di solito i lineamenti sono, i colori sono un po' diversi. E non sempre perché comunque ci sono occhi azzurri anche, però diciamo che c'era la lingua, la cadenza e lo sguardo, il colore degli occhi che ha portato sono piccoli elementi che hanno portato questa signora a farmi questa domanda e poi mi ha fatto dei complimenti per gli occhi e me ne sono andata. Quindi diciamo una reazione positiva, secondo me. Anche di interessamento, perché comunque se io mi ero relazionata con lei per dei calzini, poi lei dai calzini è passata un altro tipo di tematica, cioè parlando di me, del mio vestiario, mi ha abbastanza colpito. E poi, vabbè, in giro per il mercato, vedevo che le persone mi evitavano, ovvero c'era. Si apriva quasi un varco quando passavo io. Tutte le persone si allontanavano, anche molti ragazzini prendevano quasi paura. Mi ricordo che un ragazzino ha fatto uno scatto e un altro ragazzino avrà avuto 12 anni, mi ha aggredita dicendomi: Dove vai? Levati quel velo, quel turbante là, torna a casa tua. Quindi piccoli elementi che comunque ti fanno percepire una situazione un po' di disagio. E poi ho deciso di andare in farmacia e a prendere un anticoncezionale. E questa è un'idea di una nostra amica che aveva già. Perché comunque l'idea della ricerca non è un'idea mia, vero? L'hanno realizzata molte altre giornaliste. E poi una nostra amica di me, Ada, che l'ha realizzata così come gioco per un pomeriggio, invece poi io ci ho voluto fare una ricerca. E quindi sono andata in questa farmacia a prendere una pillola anticoncezionale, ovvero ho voluto molto provocare perché già al vestiario puoi chiedere un farmaco di quel tipo, però lì non ho percepito nessun tipo cioè un po' di diffidenza, sì, ma non eccessiva, anche se nel momento in cui io ero in fila per prendere questo farmaco e c'era una signora anziana con la nipotina e mi ricordo che quando sono arrivata io ho preso la nipotina, l'ha tirata a sé e ha detto vieni qui Marta perché non si sa mai queste persone cosa possono farti. Non lo so perché dopo nella ricerca ho visto che tante persone hanno paura. E anche non conoscono, chissà cosa pensano, chissà cosa credono, non lo so. Ma poi,
in biblioteca c'è stata la conferma di questo timore, di questa paura e diffidenza nei confronti del mio velo. Infatti sono andata alla biblioteca comunale di Arzignano, e, in particolare nell'emeroteca, quindi dove, popolata da personaggi particolari e di età, insomma, un po' vecchi, insomma. E questo signore mi ha proprio aggredito. Io mi stavo prendendo il giornale di Vicenza e questo signore mi ha aggredito dicendomi: "Ma dove vai? Devi uscire di qui, devi toglierti questo velo, mi fai paura." Continuava a dire: "Sei un mostro." Ho detto: "Non sono un mostro." "No, non sono un mostro, sono una ragazza, sono anche italiana." Mi guarda negli occhi, questo signore non mi guardava negli occhi, continuava a aggredirmi: "Devi andartene via, devi toglierti questo velo, mi fai paura, sei un mostro, ho paura che tu possa farmi qualcosa" e cose di questo tipo. Finché poi ho preso, me ne sono andata nel mio angolo da sola a leggere il mio giornale con tanto di persone intorno che ridevano di questa situazione. E anche intorno c'erano sia persone anziane, ma anche molti giovani, molti ragazzini, teenager, quindi che ridevano di questa situazione come se fosse un gioco, insomma. E questo, diciamo, questa giornata, il martedì, è quella che contiene più materiale ed è, vorrei farvi vedere infatti questo video. Diciamo l'audio non è dei migliori perché l'idea del video è venuta successivamente. E ovviamente, essendo un audio preso durante un mercato settimanale, capite che l'audio non è dei migliori, però magari lo guardiamo due volte, se non capite, io adesso vi ho anticipato nel racconto, però se non capite magari mi dite e mi chiedete, io vi rispondo. Questa è la biblioteca.
Perché ti sei sposata con un musulmano che ne sa vero. Italiani,
Questo è un versetto del Corano dove parla dell'importanza della donna all'interno della famiglia. Il mio account in Twitter, chi volesse seguirmi. E poi Matteo Castagna è il fotografo che ha realizzato tutte quante le immagini.
Cioè, sento tante volte che dice, ah, guarda che sono italiana. Cioè,
o profeta, dire alle tue spose e alle tue figlie e alle...
Sì, diciamo, sì, più che altro anche per far capire alle persone che abbiamo davanti, perché comunque, cosa?
Era fondamentale questa cosa.
Secondo me, sì. Nel senso, comunque anche la signora dei calzini me l'ha chiesto.
Sì,
E
ok. E se fosse stata musulmana autentica, scusa? No,
come?
dico scusami, se fosse
Sì,
stata
scusami.
musulmana autentica, cioè,
Ah, la
cosa probabilmente avrebbero
io.
risposto?
Penso che non. Forse la cosa non sarebbe cambiata, non lo so.
Ma
Diciamo. Dimmi, dimmi.
il signore della biblioteca, ho paura di te, te lo diceva con un tono un
Allora,
po'. Cioè, stava un
no, io.
po' ridendo lui,
No, 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 era
era. Cioè,
serio.
non si
Era
capiva
serio.
che
No,
impaurito.
no. Come?
Ah, sì,
Era.
sarà un
Sì,
impaurito.
era molto serio, assolutamente. Che poi. No, era molto serio. Poi la gente intorno rideva.
Rideva,
Però
ok.
comunque lui era molto serio. Infatti me l'ha ripetuto più volte. E volevo tenere, come parte finale, appunto, nel video quella signora, che appunto non vi ho voluto anticipare la reazione di questa signora. Che diciamo secondo me tocca anzi un lato molto importante, ovvero la dignità della donna. Questa signora era molto informata perché comunque poi ho deciso di togliere il velo e parlare con questa signora che comunque era molto informata e poi mi ha raccontato che lei fa dei corsi di recupero per i ragazzini in un dopo scuola, diciamo così. E a lei capitano molte situazioni in cui ci sono le ragazzine che vengono col velo e indipendentemente dalla sua appartenenza politica, lei vede questa questione come un limite per la ragazzina, perché comunque si parla di ragazzini delle medie, quindi adolescenti. E ha comunque anche un carattere molto, molto forte e questo secondo me è un dato importante per la mia ricerca perché comunque io ero partita dall'idea, che gli arzignanesi, gli abitanti del mio paese, che comunque poi lei è di Roma, però vive ad Arzignano, come si nota dall'accento, vive ad Arzignano da più di 20 anni e pensavo che gli arzignanesi fossero la classica persona che ti viene a dire la cosa nell'orecchio, non lo so, in dialetto, guarda quella là, tutto di sottofondo. Invece poi con questa signora avevo visto che c'è questa voglia di dire le cose, di farle notare anche in modo abbastanza forte. Una cosa che comunque non emerge dal video, almeno mi pare, è il fatto che lei, io, come tu mi hai detto, no? Perché hai detto che sei italiana? Perché lei mi fa, allora devi tornartene a casa tua, casa mia è qui, io sono italiana, per quello ho detto che sono italiana. E lei mi fa, ah sì, perché sei nata qui, cioè no, perché sei nata qui, sì, perché sei nata qui perché lei pensava fossi figlia di seconda generazione, quindi con genitori stranieri. Nata in Italia, però da genitori stranieri. Ho detto, no, signora, io sono nata in Italia da genitori italiani, ho fatto le scuole qui, poi c'è stato il passaggio successivo di sposarmi con un musulmano. E questo, dopo questo passaggio, la signora ha toccato l'aspetto della dignità della donna. Quindi, secondo me, a parte una cosa molto inaspettata, infatti, dopo questa sua affermazione non sapevo più come reagire perché comunque era inaspettata e mi aveva un po' anche, non lo so, colpito emotivamente. E,
sì, diciamo che comunque dopo il fatto che ti abbia comunque detto che devi
cioè, tornare a casa mia,
tornare a casa mia, mm-hmm. ha perso un po', diciamo, la credibilità sul, magari, sul fatto di magari parlare dopo della dignità, no? Cioè magari, vabbè, però lì subito così dire così, insomma, è abbastanza cioè,
pesante, brutto, dici? Insomma, sì, 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 assolutamente.
Posso chiederti, cioè, riguardo a questo della dignità della donna e tutto il discorso che apre sul libero arbitrio, cioè noi siamo portati, penso istintivamente, a considerarlo appunto come una cosa lesiva della dignità e della libertà della donna, una cosa del genere, però effettivamente in un dato contesto culturale e forse questo fa parte della seconda, cioè l'hai incontrato nella seconda parte della tua ricerca, forse quando sei andata nella comunità musulmana, eccetera. È possibile anche incontrare, penso non sia raro, chi per scelta, o non sentendolo comunque come un'imposizione, adotta appunto sì, questo vestiario o. Cioè, è un discorso un po' ampio, tra l'altro verrà fuori anche quando faremo l'incontro sull'infibulazione, la ragazza che si è occupata di questo caso, perfino per una cosa così estrema come la mutilazione genitale femminile, si è chiesta se anche lì non ci fosse, cioè quale fosse il limite fra costrizione e libero arbitrio, che si configura sempre all'interno di un contesto culturale, per cui noi, venendo da un altro contesto culturale, un altro paradigma, la riteniamo comunque una violazione dei diritti o comunque qualcosa di... però potrebbe non essere così.
Certo, diciamo che se si parla di Islam, quindi si parla di testo sacro, ci sono diverse versioni, diverse interpretazioni dei versetti del testo. Quindi c'è un versetto che dice: e di alle donne di coprire, quello che è iniziale del video, e di alle donne di coprirsi dei loro veli, perché così questi veli li proteggono. Nella parte secondaria della mia ricerca, dove appunto ho utilizzato l'osservazione partecipante scoperta, dove mi presentavo come la studentessa interessata appunto a questo tipo di tematica, ho chiesto perché questo tipo di velo. E molte persone, perché comunque l'intervista era una sorta di forum dove io facevo le domande e mi rispondevano un po' di persone, e mi hanno detto che il profeta Maometto ha voluto tutelare queste donne, ovvero a parte il fatto che ed è un difetto secondo me della mia ricerca, però comunque avevo anche dei tempi accademici da rispettare, ho intervistato solo uomini, perché comunque io ero l'unica donna all'interno del centro culturale islamico, perché anche questo mi ha fatto pensare, ovvero che loro potevano rientrare in questo centro culturale islamico perché, come penso sappiate, le donne devono essere separate dagli uomini all'interno del luogo sacro, e quindi c'erano solo uomini. E facendo delle domande di questo tipo mi hanno risposto solo uomini, mi hanno detto che l'uomo ha il difetto, ovvero non è attraente, non è bello come la donna, non ha quella sensualità che si può attribuire a una donna, e quindi e dopo c'è il difetto che l'uomo ha l'occhio lungo, ovvero ha sempre la tendenza a guardare le donne, a fare determinati tipi di pensieri, quindi questo, il velo, è una tutela che Maometto, una protezione che Maometto ha dato alle donne. Su questo tipo di argomento io ho insistito tantissimo, perché secondo me non è una cosa concepibile. assolutamente, perché il difetto è dell'uomo che cerca di, non lo so, che è sempre pronto a guardare la donna, fare dei pensieri abbastanza strani nei suoi confronti. Io mi devo coprire, perché tu sei così. Secondo me no, comunque diciamo questo è un argomento che ho provato a sviluppare sia con loro all'interno del Centro Culturale Islamico, sia con un ragazzo che ho conosciuto, un ragazzo giovanissimo tra l'altro, che ho conosciuto all'interno del Centro Culturale, e non sono venuta a un punto d'accordo, anzi. Continuavo a dare la mia versione, a spiegare, ovviamente non dire questo è giusto, questo è sbagliato, perché comunque se questo tipo di vestiario sì è previsto dal testo coranico, però nel momento in cui questo velo è previsto dal testo per tutelare le donne, perché a detta loro il difetto è dell'uomo, questa cosa a me non... almeno a me personalmente non funziona.
Secondo anche il presupposto ideologico è sbagliato. No?
Dell'uomo?
Sì, voglio dire, è una cosa che tocca indipendentemente uomo e donna. Cioè...
Sì, ok, loro mi hanno dato la loro versione, perché comunque, non lo so, erano tutti d'accordo su questo tipo di questione. Non lo so, forse è anche una questione di cultura, non...
Il discorso di possesso, perché comunque il fatto che la donna debba essere velata è perché lo sguardo di altri uomini che non sono quello del proprio padre, del proprio fratello, del proprio uomo, del proprio figlio, non devono, tant'è vero che nella casa, luogo dove prediletto per la donna, nel momento in cui vengono invitati gli amici e altre persone, loro preparano, poi devono farsi da parte, perché non è consentito lo sguardo altrui. Quindi c'è anche...
Infatti di questo che stai dicendo tu c'è un versetto del Corano che dice nel momento in cui voi donne state aspettando degli ospiti di sesso maschile, dovete accoglierli guardandoli da dietro una tenda. Quindi diciamo ci sono diversi termini che sono attribuibili a questo velo. Per esempio lì si utilizza la parola di una tenda, quindi di un velo che non è scritto espressamente che la donna si deve coprire di questa tenda, però è come una sorta di filtro tra la donna e l'ospite di sesso maschile che arriva in casa sua. Quindi diciamo sono tutti piccoli termini per dire una stessa cosa, però con interpretazioni totalmente diverse e difficile da applicare. Infatti è uno dei temi, questo qui del niqab, del burqa, è uno dei temi che è molto vivace all'interno del...
Il termine del niqab che cosa vuol dire?
Questo non te lo so dire, scusa. Nel senso, io...
Cioè, perché la differenza tra niqab e burqa?
Allora, il niqab appartiene al...
Sì, cioè, pensavo fosse proprio una questione di... Cioè, a livello proprio di
significato. No, quello non lo so. So che il burqa comunque appartiene a Afghanistan, perché comunque ha colori anche diversi. Il burqa ha un colore o verde... o azzurro, diciamo dei colori come?
Molto accesi.
Sì, molto accesi, però per esempio in contrapposizione con quello rosso, perché anche durante l'intervista ai rappresentanti del Centro Culturale Islamico di Arzignano hanno detto che il rosso è il colore della passione, quindi scatena nell'uomo, non si capisce cosa, insomma, cioè, queste qua sono testuali parole loro.
Non sei riuscita a tirare fuori dal, cioè, perché questa cosa, perché pensando così non sei riuscita a
assolutamente, perché comunque dalla parte mia hanno trovato sì del dialogo, però non, no, perché ho provato sia con loro che con un ragazzo giovane.
C'è la distanza
a che fare con dei personaggi particolarmente
avanti, che riescono a mettere in dubbio.
Ma secondo me non si tratta nemmeno di essere avanti o indietro, perché anche noi che siamo culturalmente molto avanti, forti della nostra tradizione, riusciamo a dire
sì.
che questa roba è inconcepibile.
Sì, però ci sono individui anche all'interno della tradizione cattolica, parlo di 40 anni fa, che erano particolarmente ribelli e che hanno fatto un certo tipo di percorso mettendo in discussione tutto, però in generale trovo veramente un forte radicamento, non riesci a discutere di queste cose.
È difficile.
Cioè, se non altri, come già con tutto
e che parlo di una volta un'intervista di ore, più che un'intervista era, ok, registratore, parliamo, io domande, tu fai domanda a me. L'ho ascoltata tantissime volte, però non pomeriggi persi, fa brutto, però dedicati, mettiamo così, dedicati a questo tipo di discussioni, ma non ne venivo fuori.
E con i giovani?
Anche con Hassan, che è un ragazzo che è del 90, quindi un ragazzo giovane. A parte che Hassan è anche un ragazzo molto particolare, perché gli interessano molto le religioni, che sia religione cattolica, Islam, ma anche buddismo, quindi è proprio una persona alla quale piace studiare le religioni. E lui, no, nel senso, ci ho provato tantissime volte, ponendogli diversi casi, e lui mi diceva che anche delle volte io mi è stata in quel periodo in cui facevo la tesi,
mi ricordo,
una donna, ma anche un po' per,
sì, sì,
per provocare, no? E quindi anche per esempio il fatto quando ci siamo presentati, piacere Alice, tu mi dai la mano, no? Perché è là. Oddio, no, nel senso, com'è là? Non mi dava la mano perché lui non poteva toccare delle persone che non fossero della sua famiglia. All'interno del... caspita, mi sono dimenticata di portarvi il Corano, scusatemi. Però c'è proprio una relazione, un'intera paragrafo che parla di tutte le persone che possono vedere la donna senza veli. Per esempio c'è un termine che parla di alcuni, allora la donna non può essere vista dai servi che non hanno i genitali e non battono i piedi alla visione della donna. Cioè, questo è veramente interpretabile, non lo so, già uomo senza genitali, non lo so, battere i piedi. No, nel senso, io che non sono esperta di religioni, non sono storica delle religioni, non faccio una mia interpretazione, dopo ditemi voi come lo interpretate, perché comunque è una questione abbastanza particolare, cioè non...
Posso aggiungere, infatti, cioè, secondo me questa costruzione comunque culturale è effettivamente fortissima, quindi... In effetti è difficile anche appunto parlare con alcune persone che magari sono appunto nate e sono cresciute con magari il Corano, così, quindi effettivamente sono, cioè, se parla di emancipazione appunto della donna, così, sono argomenti che con alcune persone magari appunto perché loro sono cresciute
in un contesto,
in un certo modo, appunto in un contesto appunto come quello è più difficile. Però io tipo ritornando un attimo a quando eri al mercato con quella signora che prima ti ha, diciamo, cioè ti ha detto ritornatene a casa tua, e poi quando ha saputo che invece eri di Arzignano ha
cambiato.
Iniziato diciamo a tirar fuori il discorso della dignità così della donna così. Io vedo un po' diciamo cioè non so se magari può esserci o no, però il pericolo che magari il tema della, appunto della dignità della donna così possa essere anche usato al posto del insomma del classico appunto ritornatene a casa così per far credere che tu insomma hai in testa un ideale di donna diverso, insomma comunque che il tema dell'emancipazione della donna possa essere usato per non appunto per costruire un dialogo vero su questo tema, ma appunto per
anche, sì.
Strumentalmente, cioè, perché secondo me se si inizia a trattare di quel tema lì bisogna essere comunque disponibilissimi a sapere che comunque il tuo interlocutore può comunque alla fine di un dialogo comunque anche bene comunque scegliere di andare avanti come ha sempre fatto. No, cioè era un
sì, quindi dialogo che non porta magari sì. Anche a un cambiamento capito bene
sì, infatti,
della mia posizione sì. Magari sì, ok, ho capito.
Ma tu quando eri al centro hai provato a porti la domanda, cioè penso che tutti quanti comunque ti motivavano da scegliere il velo per questa cosa di proteggere la donna. Cioè, allora so che è una cosa molto complicata perché non ci arriviamo neanche qua, visto comunque tutti i casi femminicidi, eccetera, però cioè, è innegabile comunque che anche la donna abbia dei desideri, o comunque, cioè non è solo l'uomo che guarda, cioè, insomma, cerchiamo di farla chiara anche la donna tanto quanto. Quindi se non mi dicevo sotto questo punto di vista qua, anche l'uomo dovrebbe mettersi il velo, cioè provato a buttarglia lì.
Ma loro hanno detto che cioè per la donna c'è questo particolare tipo di non di velo, perché comunque non si parla né di burka, né di niqab, né di hijab all'interno del testo coranico. Si parla appunto di, ho detto, tende, di coprirsi i propri veli. E però ovviamente la mia domanda era perché la donna sì e l'uomo no, ovviamente. Per una cosa reciproca, no? L'uomo ha l'occhio furbo perché guarda, insomma la donna non è, ovviamente non è che se ne sta lì, anche lei c'ha l'occhio, guarda un po', è detta così, terra a terra, però loro mi hanno detto che anche loro hanno dei vestiti, delle regole da rispettare, che non sia per esempio, anche loro non possono portare pantaloncini corti, devono portare tutti quanti dei pantaloni lunghi e non possono mostrare tutto il braccio, se non sbaglio, devono mostrare solo metà braccio per avere tutto quanto coperto qui, magari non con delle magliette scollate, però capite che la situazione è un po' diversa, sì, nel senso si parla di il volto, sì, ma perché
ma secondo me la relazione che c'è è quello che c'è dopo, nel senso che l'uomo se allunga le mani o è più forte, quindi ovviamente riesce ad arrivare anche. Una donna è più difficile che salti addosso un uomo per strada, insomma. Quindi per quello la sei tutta coperta.
Questa è una questione biologica. Tipo gli uomini si nascondono moltissimo dietro la cioè nel Corano si dice che la donna è più intelligente dell'uomo, è più.
Sì, ma anche come immagine della.
Quindi loro si nascondono anche dietro questa cosa, nel senso che. Noi siamo peccatori, noi uomini siamo peccatori, la donna non lo è, quindi
è una sorta di giustificazione, dici?
E poi certo che sono tutte, appunto, cioè è una creazione culturale, una costruzione, culturale che cioè, ovviamente, cioè, a vederla tutto. sono tutte tematiche che forse andrebbero affrontate a volte, sì. Vai a inserire lì perché lo stesso discorso che potremmo fare riguardo all'omosessualità qui o al razzismo appunto in generale. E adesso forse cambio un attimo tempo. Volevo chiederti, cioè la motivazione all'interno della tua ricerca, il capitolo appunto dedicato a questo esperimento, esperienza, non so.
Diciamo la ricerca.
Ricerca, ok. La motivazione principe, cioè qual era? Poi c'è nel senso, è una sorta di provocazione tra virgolette, oppure avere una conferma dell'idea che avevi degli abitanti del paese o.
Sì, diciamo che prima volevo viverla in prima persona, quindi mettermelo addosso e fare dei gesti quotidiani. Quello è stato, diciamo, la cosa un po' principale. E poi ho detto ok, perché all'inizio sì, visto che c'era stata una nostra amica che l'aveva provato, infatti il velo me l'ha prestato, per gioco me lo sono messa anch'io, però ho detto caspita, potrei provare a farci qualcosa intorno, quindi a pensare dove poter andare, che luogo scegliere, i vari luoghi dove andare, non lo so, dalla biblioteca, alla farmacia, al mercato, al teatro, che per carità era caduta come tematica multiculturalità nelle classi. Quindi diciamo è stata tutta una conseguenza, però la cosa principale è stata viverlo in prima persona, cioè mettermelo addosso e fare piccoli gesti quotidiani. Cioè se ci si mette questo velo qui, questo qui, si può notare che tu te lo metti, io camminavo, non mi vedevo i piedi, non mi vedevo i piedi. Quando sono andata a fare la spesa, dovevo pagare ovviamente, e vuoi provarlo? Dai, vai, sto quasi obbligando. Non ti vedi niente, e io quando non lo so, prova a.
Non vedi ogni
tanto, non c'è. Assolutamente prova, non lo so. Riesci a leggere?
Cioè se mi abbassi fuori.
No,
cioè non facciamo così,
capito? Sì, sì, però se tu prova a stare con la testa ferma e provare a leggere.
No, sì, ok, puoi.
Io infatti per quando stavo facendo la spesa dovevo prendere. Avere il portafoglio così e guardare e prendere i soldi e dopo. Infatti c'è anche la foto del una foto del video dove io sono così e cercavo di tenermelo perché a parte il vestito che era molto lungo e cercavo di.
Ovviamente solo con questo c'è anche il problema di mare. C'è un. No,
sì, certo.
Che forse lo conosci, c'è un libro di Azzana Fisica e leggero di Tatarà. Ah, ok,
Sì, già letto.
C'è una parte qui parla della scorporizzazione.
Sì.
Secondo me è interessante la questione della scelta da parte della donna. Nel senso, vabbè, io per sfiga ho studiato l'amore per troppi anni nella vita. Cioè, durante questo percorso ho conosciuto tante donne musulmane e molte di loro indossano l'hijab perché vogliono indossarlo, cioè, perché per loro non è concepibile fare altrimenti, ma com'è per mia nonna mettere il velo in testa quando va a messa, nel senso che alla fine non c'è differenza fra le due cose.
Infatti stavo per dirlo che anche nel cristianesimo ci sono comunque persone del cattolicesimo,
le suore per esempio, cioè solo la suora di per sé è un elemento della femminilità comunque.
Cioè, mi ricordo appunto mia nonna che quando andavo in chiesa tutta coperta, e anche noi donne staccate dagli uomini in chiesa, quindi
infatti
c'era già. Sì, no, adesso in campagna, in contrada, ad esempio,
forse c'è cioè, mia nonna anche adesso, ma può anche essere una questione proprio di evitare, magari noi abbiamo un po' di cioè, ma sì, non credo così cioè, probabilmente col passare del tempo so anche loro che processo di emancipazione porterà ad una vera effettiva scelta.
Sì, però
come è stato per noi.
Vedi che quando io ho chiesto, ho fatto le domande, ma perché la donna sì, una persona che mi venga a dire che l'uomo ha l'occhio lungo e tutti quanti sono della stessa idea, e vabbè, io non ho fatto un campione, quindi ho fatto delle domande a 5 persone, però 5 persone che mi rispondono allo stesso modo, più un ragazzo giovane che mi risponde in questo modo che l'uomo ha l'occhio lungo, boh, trovo un po' di differenza nella cosa.
Anche quando c'era stato qua 2-3 anni fa, c'è stato un presidio per un suo soggiorno, sanatoria truffa, eccetera, e quindi abbiamo fatto un presidio di tipo 2 settimane, poi dalla chiesa di San Nicola, Nicolò. E quindi insomma, cioè, nel tempo che andavi 10 giorni con loro, ci siamo abbastanza approcciati anche in amicizia questi ragazzi che erano appunto maggior parte di musulmani. E allora con un'amica non abbiamo tirato fuori questa storia, ma abbiamo parlato più che altro perché erano appunto uomini e donne insieme, quindi sembrava una cosa abbastanza emancipata, passami il termine, nel senso nessuno deve lavorare di dire eccetera, pur ritenendosi musulmani tutto. E quindi non abbiamo tirato fuori la questione burka, niqab eccetera, però gli abbiamo chiesto del fatto che l'uomo può avere più donne invece la donna no, e lì
per questo c'ho una risposta che veramente a me
cioè, infatti, abbiamo parlato sia con donne sia con uomini, sia insieme sia separati, per cercare un po' di capire quali erano le mie motivazioni, e cioè non appunto che proprio noi, per noi è una cosa inconcepibile. Però dicevano sì, io non lo farei mai per i soldi, però le donne stesse ci dicevano sì, perché è normale, è giusto che sia così, perché comunque la madre certa, quindi il padre no, quindi è giusto che io cioè che l'uomo abbia più mogli, però la donna no, perché sennò non sa il padre, dopo il bambino, cioè. Quindi c'era anche, come si può dire, cioè erano consapevoli e l'accettavano questa cosa, cioè è veramente una questione molto, molto delicata e di cui si potrebbe dibattere per ore, secondo me, cioè, tra costrizione e accettare la cosa consapevolmente. Cioè.
È scelta volontaria.
Sì.
Mm-hmm. Infatti io ho conosciuto Fatalità durante un'intervista che avevo realizzato qui a Verona, al sempre centro culturale islamico vicino alla chiesa, se non sbaglio. Mm-hmm. Vero, Madantana. E una ragazza che se non sbaglio nata qui, o forse nata là, però nata in Marocco e arrivata qui in Italia all'età di 5 anni, che ha deciso lei di mettersi il velo per una questione di appartenenza alla propria religione. Io l'ho vista sì, da un lato positiva, perché comunque, non lo so, vuoi appartenere a una religione, quindi cerchi di... Però quando gli ho detto, ma come mai, cos'è che ti ha fatto... Quello è stato il fattore scatenante che ti ha portato a portare poi questo velo, no? Perché ho fatto un weekend con tutti quanti i ragazzi giovani musulmani di Verona, c'erano tutte le ragazze con il velo, e loro mi dicevano, ma perché non lo porti anche tu? E quindi così ho deciso di portarlo anch'io, e adesso tuttora lo porta, perché comunque ci sentiamo ogni tanto e tuttora lo porta. Quindi non lo so, questa motivazione non mi sembra più che altro un, almeno quello che è emerso secondo me, insomma, non sembra tanto una questione di religione, ma più... ok, sì, lo fanno, non lo fanno tutti, però ci sono queste ragazze che credono tantissimo, lo portano, quindi magari lo porto anch'io, tanto non lo so, visto che le mie amiche sono quelle, è una cosa abbastanza, capito, sì, cioè che non c'ha, com'è?
Quasi equiparabile al nostro modo, più o meno, come magari
qualche mia amica che per scelta dei genitori non va
vanno a catechismo e poi chiaramente vedono tutti i compagni che vanno a catechismo dopo la scuola e chiedono effettivamente di essere iscritti. Cioè,
sì, no, io parlavo di catechismo sociale
in quel caso specifico.
Sì, no, io infatti parlo di questa ragazza che diciamo è stata l'unica ragazza che mi ha detto sì, l'ho voluto portare di mia scelta perché sua madre non lo portava, non lo porta tuttora. E quindi gli ho chiesto, mi fa, no, perché mi ha dato questa motivazione, vabbè, è una ragazza molto giovane, quindi
certo.
Magari, non lo so, fra un po' di anni decide di toglierlo, però questa è stata la sua motivazione, che possa essere quasi sciocca o semplice, comunque questa è quella, la sua decisione, quindi.
Ma volevo chiederti, prima dicevi che hai tentato e ti è dispiaciuto non esserci riuscita ad incontrare la polizia, una cosa che mi sembra surreale che tu non sia riuscita a incontrare.
C'era però la polizia.
No,
in
ma,
un mercato, vero?
Ma che cosa eventualmente ti aspettavi? Cioè, io non so quale sia la legislazione vigente.
Perfetto.
A riguardo.
Questo è un argomento che, vabbè, come ogni qua in Italia sappiamo tutti che è tutto un punto di domanda, la nostra situazione politica lo può confermare, però cioè, sì, c'è un ordinamento giuridico italiano che vieta. Sì, adesso vi leggo.
Quindi è vietato portare.
Allora, c'è praticamente la legge del 75.
Cioè, la devi togliere per dimostrare.
Cioè, quello che diceva la signora sul carnevale. È vero, cioè così, a carnevale è concesso.
Allora,
è una tradizione secolare per il carnevale.
No,
come
sì.
Potersi appunto usare le maschere perché la capacità non possa essere riconosciuta. Devi essere riconosciuta.
Allora, diciamo che l'articolo 19 della nostra Costituzione parla dell'uguaglianza delle confessioni, no? L'uso di un particolare abbigliamento può rappresentare un modo di professare la propria fede religiosa. Ciò è vero per il velo delle donne musulmane come per le scuole cattoliche, per il copricapo maschile di talebani o tuareg, per il turbante degli indiani sikh e per le kippah degli ebrei. Quindi non si parla solo di velo delle donne, ma di vari indumenti collegati a una religione. La libertà religiosa trova nella Costituzione un unico limite, ossia che non si tratti di riti contrari al buon costume. Questo è il limite che il nostro ordinamento giuridico dà. E della disposizione si può trarre la conseguenza che un limite all'utilizzo dei documenti di identità delle foto che ritraggono la persona con indumenti atti a nascondere il viso non possono rintracciarsi nelle esigenze di sicurezza e ordine pubblico. Questo è un altro limite molto importante. Si parla della legge, anzi, sì, della legge 152 del 1975. Questa legge ha preso una piega abbastanza drastica il 2 agosto del 2011, quindi 2 anni fa, con un voto a maggioranza della Commissione Affari Costituzionali di Montecitorio che ha approvato la modifica dell'articolo. La norma estende il divieto e aggrava le sanzioni per gli indumenti di origine religiosa, come il burqa e il niqab. In totale questa revisione di questa legge prevede 3 articoli. Il primo articolo dice che è vietato celare, travisare il volto o comunque rendere impossibile il riconoscimento personale in luogo pubblico, anche mediante caschi protettivi o indumenti o accessori di qualsiasi tipo, compresi quelli di origine etnica e culturale, quali il burqa e il niqab. Le eccezioni sono previste in caso di condizioni di salute certificate per motivi professionali oppure in caso di feste, manifestazioni sportive, per esempio, non lo so, un casco protettivo che ti copre integralmente.
No,
di rugby. E sanzioni che ne conseguono sono una multa da 300 a 500 euro. Il secondo comma, diciamo, il secondo cambiamento riguarda la costrizione e l'occultamento del volto, che introduce un iter, al codice penale, reclusione da 4 a 12 mesi e multa da 10.000 a 30.000 euro, se la pena è commessa a danno di minori disabili. Il terzo, infine, secondo me è molto importante, riguarda il reato di costrizione. Stabilisce che la condanna definitiva per il reato di costrizione all'occultamento del volto preclude di ottenere la cittadinanza italiana. Il disegno di legge è stato approvato il 2 agosto del 2011. Ma sarà in definitivo e in vigore a settembre del 2011. Queste sono delle modifiche che sono state portate nel 2011 e tuttora non possono essere considerate praticabili, perché comunque c'è stato la caduta del governo, quindi Monti, quindi diciamo tutte queste tipo di tematiche sono andate in scemare, quindi quanto
volte sì. Qua mi sembra già che come ogni volta entri in gioco il tema della sicurezza per andare a colpire tutto, insomma, cioè usano la sicurezza per...
Sicurezza e ordine pubblico, sì, certo.
Infatti è interessante che, adesso non puoi dire qualcosa di più, ma che, cioè, come vedete, sono tutte anche, dopo il 11 settembre, sono tutte cose che...
Bravissime, quello è...
Infatti anche mi aveva colpito abbastanza, cioè, nel filmato e nel tuo racconto dell'episodio del dell'anziano nell'emeroteca, nella biblioteca, adesso non vorrei che mi si travisasse, ma mi sembra la reazione tra virgolette più genuina, nel senso che appunto non ha provato delle argomentazioni strumentalizzanti o cose, ma ha detto: io ho paura perché non ti vedo, e quindi lì apriva tutta una serie di cose riguardo alla cultura, che adesso è nuova per me questa cosa qua, riesco a livello legislativo, proprio c'è un fatto di appunto di sicurezza personale, di cose, di riconoscimento.
Certo. Comunque sì, diciamo che nella prima parte del capitolo ho parlato della religione musulmana all'interno dei media, e l'attentato dell'11 settembre è un punto di svolta, ovvero da lì si parla di giornalismo dove la religione musulmana è un argomento che fa notizia, sicuro, senza parlare di burka, senza parlare di costrizione, senza parlare della religione in generale, è un argomento che fa notizia, quindi lì si entra in un argomento che si parla di logica dei media, di giornalismo, di essere sempre sulla notizia, sono cose che comunque noi prendiamo un giornale, vediamo questa cosa, chi è che non la legge per prima?
Volevo chiedere una cosa.
Perché?
O tutti, perché una cosa non so. E non so se sapete la protesta che avevano fatto tipo 2 settimane fa alcune donne con il niqab o con il burka, che in pratica avevano protestato contro le femmine, mi sembra, che si erano esibite nude, no? Però non so cosa
rivendicassero loro, perché infatti, cioè, volevo chiedere, perché mi sembra interessante come appunto, cioè, si scontrino un po' il fatto appunto di combattere per l'emancipazione della donna sotto ogni aspetto e così via, con il fatto che cioè, se una tradizione può comunque dire no, cioè, io sono emancipata quanto però comunque voglio, diciamo, mantenere questa cosa qua. Quindi volevo sapere se qualcuno sapeva un po' di più per cosa avevano protestato, perché non ho capito bene.
Da quello che ho capito leggendo su internet, così si lamentavano del fatto che le femmine non conoscessero le varie singole realtà, culture, eccetera, eccetera, quindi una strumentalizzazione occidentale, tipo, fra virgolette, cioè che dalla loro comunità potessero. Non so, poi questa ragazza qui che ha mandato via internet una foto, se ne è scoperto come fanno le femmine, tipo in realtà non si capisce se sia stata obbligata o una situazione un po' strana.
Però è interessante.
Cioè, come penso, poi io non ne conosco niente, ma come dire, come anche le nostre femministe, oddio, è un po' difficile da formulare. Cioè, penso che esistano dei gruppi femministi anche all'interno delle donne musulmane e che ci siano veramente un sacco di sfumature, come probabilmente un altro tipo di società legato a una religione diversa dalla nostra potrebbe leggere i nostri movimenti femministi e trovare tipo delle contraddizioni, perché in realtà non
ma c'è anche all'interno della nostra stessa, cioè,
sì
nel senso, quindi alla fine davvero io la cosa che mi
imbarazza quasi, è la somiglianza fortissima tra la nostra religione e l'Islam. Cioè, ripeto, gli integralismi culturali sono di ogni religione, quindi a me non fa...
Ma e non so, e non solo,
cioè... sì, sì. Però le donne che indossano il niqab, che hanno protestato contro Fanon, mi ricordano, come dicevo sempre, mia nonna che protesta contro le tizie nude in televisione, cioè, ovviamente lo fa non in azione politica, non lo fa, non lo manifesta, però comunque.
No, vabbè, però non lo so, adesso sono sì. Facciamo per femministe queste contro femmine, cioè non penso che siano delle tipe X, da quello che avevo letto, o magari una situazione ancora più complessa, sai.
Io mi metto il discorso appunto delle limitazioni, non so, non conosco questo episodio, rischio di però se ho capito bene comunque riflette sullo stesso discorso della dignità vista dai due punti diversi, quindi esatto. Anche appunto non è dignitoso per la donna portare il velo, ma in questa società è dignitoso l'uso che si fa del corpo della donna in TV e qualcosa che vabbè,
sì,
okay.
Sì, infatti
questo che hai detto tu delle donne, sì, parlate voi, parli tu del velo qua di noi, della nostra religione musulmana. Però voi occidentali, voi donne occidentali, come andate in televisione?
Sì, so.
Capito, quindi sì, cioè, non puoi certamente dargli torto, però comunque il fatto del velo secondo me non può essere una tutela alla donna. Quello che... Com'è?
Sì, non è accettato.
No, assolutamente, nel momento in cui tu... continui a dialogare, a cercare di... No, ascolta, ma se io ci vado in giro con una minigonna, tu, vabbè, puoi guardarmi, ma non puoi avere, non lo so, qualche istinto. Dopo cadiamo su tematiche che comunque sono di oggi, ieri, l'altro ieri, domani, speriamo di no.
Quando cioè. Sei andata comunque al centro culturale, no? Che comunque hai parlato con diversi uomini, no? Ragazzi, hai sentito... Cioè, lei si sentì resti perché comunque tu ti sei posta anche con i vestiti, cioè non con il niqab, ma...
No, no, loro assolutamente ci hanno rispettato, nel senso... Vabbè, nel momento in cui...
Però, come hai detto, no, ti dai la mano, no, non te la dai la mano.
No, no, quello è stato Hassan, il ragazzo, solo il ragazzo. Okay. Loro comunque, cioè, loro me l'hanno data. Perché Hassan è un ragazzo appunto molto particolare, okay. Perché... veramente studia le religioni da un bel po' di anni in questa parte, quindi a parte che questo secondo me è un gesto che insomma, cioè, è una mano, se io ti do una stretta di mano non voglio dire niente,
certo.
Almeno io, secondo lui no, perché se io, sì, perché non lo so, lui, no, io non posso toccarti, ma non ti ho toccato, non lo so, una spalla, qualcosa di più intimo, ti ho toccato una mano, la mano è... Io comunque, nel senso, è una cosa semplice, almeno per me, per lui no.
Cioè, è quello su, cioè, lo strumento con cui ti sul mondo, perché non so cosa hai fatto con quelle mani. Cioè, ci sono stati casi, non lo sto giudicando, sono di tante posizioni diverse, quindi, cioè, poi ti stringere la mano è perché... Cioè... ti riconosco, mi piace quello che fai, quello che hai fatto, quindi capisco, no? Cioè si porta dietro che ti metto tutta una simbologia, tra virgolette.
Attribuzione di senso, di significato.
Sì, esatto.
Ma è tipo come comunque in India, che se non mi ricordo se la mano destra o la mano sinistra, che non puoi, cioè, puoi dare la mano, però tipo non puoi dare la destra perché la destra è quella dell'igiene personale, quindi sì, è la parte di cura, puoi dare solo la sinistra, perché comunque là cioè, è con quella con cui ti relazioni, quindi...
Questo no, non lo sapevo.
Cioè, però non ti hanno mai la mano adesso, se non mi ricordo,
anche in Marocco ho capito, siamo per lo del genere, perché puoi dare solo una delle due mani perché l'altra per l'igiene personale. Al centro islamico non sembra che mi ricordo.
No, sono andata con una canottiera. E dei pantaloni, insomma, cioè è una questione di anche rispetto nei loro confronti, nel senso sono nel loro, visto che poi comunque io facevo domande, no, che bel posto qui, cioè,
sì,
mettevo il dito, capito, quindi per cercare anche di ricavare qualcosa, dovevo presentarmi in un modo un po'.
Invece una domanda, che reazioni ti aspettavi quando hai deciso di fare questa cosa? Che reazioni ti aspettavi dalla gente? Nel senso, ti sei, avevi delle idee? Perché, allora, questa domanda, perché effettivamente vedere per strada in Italia una ragazza con il capo,
beh, sì, tutto di nero,
nel senso,
sì,
ti mette comunque un po' di, la guardi, la fissi, qualsiasi cosa che vada fuori dai nostri le nostre concezioni già mi partono. Io proprio, per esempio, sono stata in Turchia e lì vedo ovunque, cioè, ci sono veramente come tantissime ed è normale, invece qua fa molta più impressione, no? Almeno per loro, no? Perché io non le vedo, non le ho mai viste completamente coperte.
Ti devo dire una cosa, l'italiano,
la sicurezza funziona
con l'abbiamo
mai visto, l'italiano conosce tanto la zona, ma è una zona di concerie, ce ne erano molti ex comunitari, tantissima di quella gente si è portata su tutta la famiglia, sì, che c'è una bella parte di Arzignano che è musulmana, cristiana.
Però le donne portano questo tipo di...
Ce ne sono.
Anche le cab?
Sì, ce ne sono. Ah, ok.
Sì, beh, non tantissime, sì, però ce ne sono. Sì. Forse, vabbè, io ho voluto scegliere anche il colore integralmente nero, come avete visto nel video. E se volete, vi passo queste foto che, insomma... le foto che ha fatto il fotografo del giornale Vicenza, così, che sono quelle un po' del video, ma tanto per rendere un po' più dinamica la cosa.
Che reazione ti aspettavo?
Ah, sì, no. Che reazione? Diciamo che, come ho detto prima, pensavo che l'abitante di Arzignano, un paese di 26.000 abitanti, quindi ovviamente ho fatto la ricerca sul locale perché è il paese dove sono nata, dove sono cresciuta e quindi che conosco di più. E pensavo che appunto l'arzignanese fosse la persona, non lo so, il classico veneto che si mette di sparte e racconta di quello che vede confabulando con l'amico, con... Invece ho visto proprio questa, anche il signore anziano, che poi la signora che mi ha detto, mi ha toccato l'aspetto della dignità della donna, che era la signora in bicicletta, ne sapeva molto, nel senso che si era letto il Corano. Però per esempio il signore in biblioteca...
Beh, rifacciamo la Verona.
Lo volevo fare.
Però vabbè, lì...
mercoledì mattina nel primo paio sul giornale di Vicenza e a Reina, invece che...
cosa fai?
No, perché diciamo, allora la ricerca è nata un po' così, no? L'idea. Poi tramite Facebook io ho scritto cercasi burca e c'è una giornalista del giornale Vicenza che mi conosce perché abbiamo delle amici in comune, così, e mi fa: ehi, ma cosa vuoi fare? E quindi poi ha capito un po' le dinamiche e mi ha detto: possiamo farci un pezzo, possiamo farci un articolo. Ho detto sì, possiamo farci un articolo, così io in termini di ricerca posso analizzare come i media trattano questo tipo di argomento, perché comunque essendo una laurea in scienze della comunicazione, media, giornalismo, ho detto potrebbe essere interessante. E il mio progetto, come dice mio padre, era quello di allungare un po' la questione, infatti il mio piano era quello di farlo in una settimana, però la settimana non c'è stata, appunto sono stati 2 giorni, perché il mercoledì mi sono vista l'articolo proprio in prima pagina, tanto ho detto giornalista, per cortesia stai attenta perché io ho una tesi da fare, mi devo laureare, sai, no, com'è, insomma, cerchiamo di mantenere nascosta, non ti preoccupare, arriva mio padre, già in licenza, prima pagina. Io quando ho visto quella cosa, disperata, incazzata nera, c'avevo, insomma, anche tanto di pianto, ho detto, boh, io devo laurearmi. Vabbè, l'articolo buona, però adesso come faccio questa cosa? Cioè, adesso vado in giro per dire, ah, lì c'è la vecchia, quella della ricerca. No, capito? Quindi non mi andava. E poi lì, vabbè, ho sentito anche il professore era un po' all'oscuro di tutto, l'ho sentito dopo quando c'era già il pasticcio fatto, e mi fa, vabbè, lì comunque c'è già materiale per lavorare, quindi abbiamo fatto. E poi appunto l'articolo è andato sull'arena sia cartaceo che online, e i lettori lì si sono sbizzarriti. Sì, adesso caspita, non ce li ho scritti, ma se guardate c'è ancora l'articolo. C'è l'articolo con tutti quanti i commenti del.
Ricordo che in quel scrivo un tuo articolo appunto sull'arena. Facevo una guerra con questi incoglioniti, però a un certo punto non sapevo più seguire le risposte che dicevano, veramente la persa e non riuscivo più a rispondere.
Tipo... dalle cose proprio anche più stupide, questa ragazza aveva bisogno di pubblicità e la sua laurea è una fuffa, è già tanto se troverà lavoro al supermercato. Sì, sì, vabbè. Speriamo di
nascere.
Com'è? L'articolo, aspetta. Vabbè, puoi digitare Alice con il burka in giro al mercato.
Sì. Il titolo a favore. Alice nel paese.
Che comunque anche nell'articolo è emerso solo il lato negativo, perché dal titolo, allora, anzi, occhiello, gli sguardi degli uomini, le parole dure delle donne. Negativo. Alice con il burka in giro al mercato, torna a casa tua. Primo burka, no. Giro al mercato, ma torna a casa tua. Negativo. Una studentessa arzignanese prepara la tesi di laurea vestendo il velo islamico per scoprire come reagiscono i concittadini, va bene. Nei glossari una signora la ferma in strada, e tu burka siamo in Italia, offendi la dignità delle donne. Negativo. In biblioteca alcuni pensionati la isolano, mi fai paura. Alla fine, gentilezza al supermercato.
Ma sappiamo perché.
Sì, perché è il giornalismo così.
Però si può dire, forse c'è nel senso. Effettivamente anch'io se pensassi comunque di farlo dove abito io e non per tirare in ballo cose insomma, politiche che a me non è che, però dove, tipo, dove abito io la Lega Nord ha preso il 75%.
Arzignano è Lega Nord.
No, quindi sono sicuro che
no,
è vero che era.
Insomma, quindi è Lega Nord.
Che quell'articolo lì effettivamente ha riportato più, cioè, più cose negative, ma effettivamente, cioè, boh, io dico, piuttosto che fosse stato un articolo dove magari fosse stato scritto che non c'era stato nessun comunque problema così, magari sì. non avrebbe rispecchiato quello che effettivamente è, perché penso che se lo facessi qua a Verona comunque, boh, magari boh, sono io, però non credo che saresti accolta molto bene, non credo, è poi semplicemente
secondo me ci sono tantissimi aspetti, cioè una questione del genere, e quindi è veramente difficile affrontare, cioè, boh, finendo a parlare dalla critica che può essere fatta alle femmine, a questo, cioè, sono veramente milioni di aspetti che e alcune cose non possono nemmeno essere comparate, entrare in comunicazione, ma sono mondi completamente diversi, ma non parlo di Islam e Occidente, parlo proprio, cioè, di situazioni sociali, culturali, economiche, individualismo, la comunità, l'identità chiusa e monolitica, l'identità aperta e caleidoscopica, cioè sono veramente mondi che si scontrano ovviamente, naturalmente, però forse a me, cioè, anche partendo da questi giudizi che sono usciti sul giornale così, li trovo abbastanza naturali, cioè non li trovo scandalosi, nel senso, di fatto, cioè, sta dicendo Riccardo, penso è quello che effettivamente penso ti sei ritrovata a vivere sulla tua pelle, cioè il giudizio negativo, la paura e comunque appunto la tensione nei tuoi confronti.
Sì, però comunque erano dei presupposti, la diffidenza, quindi la paura, però il modo in cui questa paura è stata manifestata mi ha un po' sorpreso, nel senso, parlo del signore in biblioteca, Nel video era veramente impaurito.
No, no, ma infatti stavo cercando di arrivare a questa cosa, perché non è tanto semplice, cioè una questione secondo me di confronto, di incontro tra culture, religioni e mondi diversi. C'è anche banalmente un aspetto di sicurezza sociale, per cui effettivamente non parlo della sicurezza delle leggi, dello Stato, della sicurezza, cioè, sicurezza umana. Penso che anche se un maschio cattolico, ariano, che vota Lega, cominciasse a girare per il mercato arzignano con un passamontagna, per un qualsiasi motivo suo o perché ha la sua religione, così inquieterebbe, perché comunque non vedi un volto, e il volto per noi è molto importante, perché riconosci la persona, riconosci l'espressione, riconosci, cioè è un elemento di sicurezza poter guardare in faccia l'altra persona. E quindi, cioè, secondo me, smontando tutti questi pezzi singolarmente forse si riuscirebbe un attimo a capirci qualcosa di più, perché prendendo la questione complessivamente, secondo me non riesci, cioè io non riesco nemmeno a partire ad affrontarla, perché mi sembra veramente troppo complessa, cioè mettere una ragazza musulmana con il burka in un paese di provincia cattolico del Veneto, piuttosto che metterla a New York, cioè cambia completamente tutto, e non si può neanche parlare di Occidente e
Islam. Appunto si parla di qualcosa di arzignano
e te con il burka, cioè in ogni contesto ovviamente, cambia certo, tutto, certo, è certo. Una cosa, e secondo me sarebbe da provare, però penso che sarebbe meno giustificabile. Però se io girassi giovedì mattina al mercato biologico qua in piazza Isolo con un passamontagna,
sì, vabbè, non puoi slegarmi.
Sì, ma no, ma sto cercando di scindere le cose, perché secondo me un elemento di inquietudine c'è per il fatto che una persona, cioè paradossalmente penso che non sarebbe nessun problema, ad esempio per che ne so, un ragazzo, una ragazza sikh, o che qualcuno con il turbante, cioè qualsiasi elemento anche esotico dal nostro punto di vista, che però non compromette quel minimo di relazione che dà sicurezza quando sei in un contesto sociale, penso sia molto più facile. Cioè, la fase del rifiuto totale, tipica di certo razzismo, così, per cui allarme, oddio, questo non ha la croce, questo ha i capelli così, questo ha, cioè, che c'è ancora, chiaramente noi arriveremo chissà fra quanto a liberarcene, però mi sembra che sia un attimino un po' superata, e che in questo caso entra in gioco appunto anche banalmente una questione di sicurezza sociale. Cioè, sinceramente a me non frega niente se sei musulmana, cattolica, giudeo, ortodosso, quello che vuoi, però se sono in un contesto, se fossimo qui e una persona, indipendente per motivi di religione o di sua volontà personale, fosse completamente coperto nel viso, sarebbe un elemento che mi inquieterebbe, ma non mi inquieta perché è diverso da me, perché mi preclude da un certo tipo di relazione con il viso, che per la nostra cultura, nel senso, per il
proprio... Sì, ma è solo un retaggio culturale, cioè è solo quello.
No, per questo magari sarebbe interessante fare l'esperimento con l'hijab, l'altro vero, che scrivono un po' per la faccia, e vedere quali,
cioè,
sono le
relazioni, penso che una ragazza, appunto,
come... se è la stessa ostilità o se è solo un, vabbè, diverso. Uguale, vedere se appunto è un fatto proprio di non ti vedo la faccia, quindi fai paura, o se è diversa, quindi stai.
A quel punto lì ho parlato tipo le reazioni non sarebbero state ritornate a casa tua, cioè sarebbero state, scusa, non è che posso vedere, cioè se uno viene lì, certo, mi fa, posso vederti in faccia, è una cosa, se uno viene lì e non perché ti vede, che non ti vede il naso o la bocca, ma perché vede che io appartieni a una certa cultura, fa ascoltato, ritornatene a casa, insomma, quello, cioè, quelle reazioni lì, o le, almeno quelle in biblioteca e della signora in bicicletta, le ascrivo un po' a un razzismo di fondo, cioè un razzismo esplicito.
Beh, però anche Alice è venuto spontaneo, però dire al vecchio in biblioteca guardami negli occhi, no? Proprio perché anche per noi è naturale guardarsi in faccia.
Sì,
cioè, io credo che sia significativo il fatto che tu stessa hai detto guardami negli occhi, non sono un mostro. Quindi, cioè, io non dico che scapperei, però anch'io avrei delle difficoltà se tu in biblioteca entrasse uno completamente velato.
Sì, certo, perché comunque non appartiene alla nostra cultura e è ovvio che attira il tuo sguardo.
E questo, scusa, lo uso come trampolino per dire un'altra cosa. Io mi sono laureato sull'11 settembre sull'aumento del controllo, sullo scontro tra civiltà, e il mio cruccio più grande è stato proprio questo di, cioè, anche io ho intervistato un sacco di persone del mio paese chiedendo, ma poi non l'ho neanche messo nella tesi, però chiedendo appunto come si ponevano di fronte allo scontro tra civiltà, se lo sentivano, se quello che veniva passato dai giornali era percepito anche dalla popolazione, eccetera, eccetera. E il mio cruccio è stato non intervistare l'altra parte. E adesso nella tua tesi invece vedo, secondo me sarebbe stato molto interessante andare senza velo in un mercato arabo, forse.
Ecco, hai giocato una mia ricerca futura. Ovvero,
la vedo un po' scissa la tua tesi, la cosa di andare in mercato.
Sì, perché ovviamente, sì, perché io ti posso parlare di Arzignano, perché ci vivo, ci sono cresciuta. Se tu mi prendi, ok, fai l'opposto, non lo so, Rabat, Fez. Ok, io arrivo lì. Prima abbiamo un problema di lingua. Secondo, non conosco il posto, quindi si parla di... Io ovviamente ho toccato un lato della medaglia, intervistando sia gli arzignanesi che i musulmani di Arzignano. Però la ricerca sarebbe interessante da continuarla, però comunque capisci che devo conoscere prima il luogo per poter applicare lo stesso metodo a una realtà che non conosco.
Forse però perché vuoi l'aspetto scientifico, invece secondo me sarebbe proprio quello la spontaneità, nel senso che in un mercato arabo saresti in effetti senza pixeli, cioè questa mi sembra una cosa, l'aspetto sul velo eccetera è molto interessante, l'aspetto del mercato non mi convince proprio per questo, perché mi sembra anche per come l'hai presentato un po' artificiale, nel senso che l'idea di dire, l'idea che ti seguisse un fotografo, l'idea che comunque appunto dicessi sono italiana, non è una situazione così diffusa, credo io, dal mio punto di vista piuttosto ignorante anche in materia, però l'idea di dire sono italiana, ma sono sposato con un musulmano, ho scelto il velo, in un contesto, come diceva anche il Manu, molto piccolo e quindi particolare.
Sì, certo.
Non so, mi convince poco questo.
Certamente, cioè, ho voluto un po' provocare quello...
Infatti, questo. Ma non ce ne faccio una colpa,
no,
però
no,
dico che, come dire, sporca un po' il risultato, forse.
Non lo so, io ti parlo del... Cioè, appunto, di come l'ho vissuta io, come mi ha detto lei prima, perché ti ha spinto a fare questa cosa. Quello è stato proprio la scintilla, ha detto, mi piacerebbe provare a vivere una settimana con questo tipo di velo. E poi è nato tutto dopo, sì, forse è stato anche un po' per delle questioni di, adesso la butto così, di tempistiche, di scadenze accademiche, però comunque quello che ho voluto fare, che comunque insomma non è niente di nuovo perché comunque l'hanno fatto altre persone, però ho cercato di provare a fare il meglio, nel senso almeno ci ho provato, che poi la cosa sia riuscita oppure no, boh, secondo me è abbastanza riuscita, alcune cose sì, sono risultati ovvi, non lo so, la persona che mi dice vabbè se Henry è bel favor ci sta. Però comunque io ribadisco sempre il fatto della persona, come si poneva nei miei confronti, perché non ha tenuto le sue opinioni per se stesso. Ho proprio visto questa volontà, forse perché le persone vivono una situazione che non riescono a gestire, non riescono a star dietro a tutti questi cambiamenti, e quindi forse ho dato anche loro l'occasione, vestendomi così, per... sfogarsi, non lo so.
Cosa
fare attività, forse. Sì, anche perché c'è una situazione di consenti, sì, ma c'è determinate discorsi con fare anche tra le ultime cose fasciste, diciamo, forse qua, però cioè, c'è una comunità che mi apposta in queste cose, ma se non fuori qualunque due genere, lo so che...
L'esempio del ragazzino che dicevi, no? Il bambino di 12 anni che dice... tornati a casa, questo è lampante, che non sa neanche quello che dice.
Cioè, la Lega, no? Ha fatto... una campagna elettorale da anni che si diventa in questi paesi qui, cioè,
assolutamente senza mezzi termini, quindi cioè, se puoi prendere il 70, il 60% o solo il 50, questo può parlare da solo.
Sì, infatti, infatti è vero che c'è un discorso di
competenza, ma come
infatti è vero che il discorso del voto coperto, come lo dicevo anche io prima, intimorisce molto, però insomma è anche vero che cioè, si porta dietro un significato qui in vita, cioè, non è una cosa soltanto se coperto.
Sì, perché diciamo è difficile dividere le due cose, nel senso il viso è scoperto
sì.
Da ok, il viso è coperto, scusa, però c'è anche la religione, cioè, è difficile scendere.
Certo, sì, non, cioè, non penso che insomma venga fatto, cioè nel momento in cui però una donna col burka o con niqab, beh, cioè, si porta un significato ben preciso dietro, cioè, a livello della cultura dominante.
E quindi si ritorna sul fatto che magari l'ordine pubblico e la sicurezza sia magari una giustificazione.
È una giustificazione, però è stata incrementata appunto anche per questo discorso qui e sì, ci sono vari strati effettivamente.
Ma la cosa più interessante che dell'ultimo un minuto che hai detto è quella perché non sono tenute per loro le loro considerazioni, nel senso che questo è vero, cioè nel senso io sarei stato magari un po' intimorito, ma di sicuro non sarei venuto a dirti ma mostro anche a casa tua. Questo è interessante il fatto appunto. Venirti a dire cosa stai facendo, chi sei, cosa vuoi, scopri il tuo volto, cioè, piuttosto cambia strada, capisci?
Sì, e poi un'altra cosa che ho riscontrato è stato il fatto che le persone, cioè una conferma che le persone non conoscevano, ma anche una disconferma perché io credevo che le persone non conoscessero la religione, ok? Tante persone, sì, vabbè, l'hanno detto.
Quella
signora in bici.
Però quello cioè, che non è appunto è proprio. Scusa, è proprio l'esempio come ha preso magari da, cioè perché era lì, ha preso il fatto che ha saputo che le donne musulmane non sono obbligate, però magari appunto lì è una questione di interpretazione a indossare il niqab, e allora ha preso questo argomento qua per dire cosa fai con quel... con quelli che abbi addosso, cioè, comunque sono tutti temi che appunto insomma ritornando a quello che ho detto prima possono essere strumentalizzati molto, cioè anche il fatto che non siano obbligate a mettercelo, però vabbè una singolarmente ha scelto di farlo. Nel senso, insomma, bisogna stare attenti perché appunto cioè, se uno parte già con una frase ritornata a della tua e poi mi inizia a dire quella roba lì, dico,
ma parli quella roba lì del fatto della dignità?
Sì, il discorso di prima, insomma.
Sì.
Il fatto della dignità, quando ho detto che eri italiana, lei ha parlato di questa dignità perché ha detto, nel senso, tu sei italiana e sai, almeno hai studiato, si presume, il processo storico che noi abbiamo dovuto...
Sì, ma anche lì secondo me è strumentalizzato un sacco, dopo te, la roba lì, diciamo...
Cioè,
femminismo
e
femminista,
contro...
Anche il fatto
che la dignità di un'immigrata non è umana, cioè sì, parlami di dignità della donna, però allora di qualsiasi essere umano potrà stare ovunque vuole, non so.
Beh, appunto,
interessante
sarebbe stato è interessante il fatto che tu comunque appunto perché si sentiva l'accento così, comunque andavi a dire che comunque eri di lì, così magari era anche un punto in più di cioè una cosa un po' che faceva magari anche un po' più scandalo, diciamo così, però il fatto che magari uno sentiva che era in fronte a una che con i niqab che però era italiana, quindi magari poteva aggrapparsi appunto al fatto che sapeva un po' il percorso che magari un certo tipo di cioè che le donne qua in Italia hanno fatto per arrivare a essere emancipate in un certo modo, se invece magari ti fosse posta come magari una che veniva da, non so, Medio Oriente, così, magari lì, ecco, sarebbe stato interessante vedere anche come avrebbero come risposto, se potrebbero fare mille risposte.
Ma oltre, magari, timore, così, cioè, hai percepito anche una sorta di curiosità, però, cioè, una cosa genuina, nel senso, anche se avessi una persona con handicap, la guarderei ovviamente, cioè, capisci uno sguardo quando è uno che ti osserva in modo ostile, oppure, appunto, cioè, osservare quelle piccole cose come dicevi te, si può tirare fuori i soldi del portafoglio, cioè, nel senso, cioè, guardare come si pone nei piccoli gesti che magari ne diamo per scontati, però effettivamente se tu hai il volto coperto non sono più così scontati. Cioè, hai notato questo tipo di curiosità oppure...
Ho capito bene, curiosità nel come vivo.
Cioè, sì, curiosità.
Positiva.
Sì, curiosità positiva, cioè...
Sì, beh, c'è stata la signora con quella dei calzini,
sì, oltre
a lei, beh, durante il teatro, quando appunto mi sono seduta, ho iniziato a parlare un po' con degli insegnanti, io spingevo un po' e parlavo anche un po' in dialetto ogni tanto, no? E quindi poi la signora mi ha detto, ah, ma quindi tu sei di qui? Ho detto sì, sono di qui, quindi vivo qui da un bel po', mi sono convertita e ho deciso di portare questo vestiario. E, poi altre curiosità...
Cioè anche solo come sguardo, non proprio siamo venute a chiedere direttamente, cioè...
Si prende di 2 anni fa. Sono al mare con i pesci. Adesso che mi venga in mente, no, caspita. Adesso che mi venga in mente, proprio, oh, scusami. Aspetta che qua.
Ma
no,
è stato un momento
comunque... Sì, noi diciamo che la signora dei calzini è stata... Sì, sicuramente lo sai.
Un altro esperimento che si potrebbe fare per rovesciare la cosa potrebbe essere... No, mi stavo tirando nella testa adesso, ma giusto per capire come sarebbe la nostra reazione se ad esempio in un contesto come questo adesso arrivasse una suora. Per dire, cioè, no, ridiamo, però non c'è niente da dire, perché mentre magari per la scelta appunto di una ragazza musulmana c'è una sorta di buonismo e di, non so, politicamente corretto che ti porta comunque a dire, beh, aspetta, è una cosa complicata, valutiamo, giudichiamo, è una sua scelta, è una cultura millenaria. Se arriva una suora, per cosa l'attacchi? Cioè, l'attacchi, sì, per la sua dignità di donna che viene violata dalla sua scelta imposta da una cultura religiosa di un certo tipo, l'attacchi perché è una povera coglione e dici senti va via che non è posto per te, perché secondo me non riceverebbe un bel trattamento come persona, parlo non tanto quanto suora ma come persona, non riceverebbe un bel trattamento, cioè vestirsi a suora e fare una sera in un centro sociale sarebbe divertente.
Sì, però
persone che già hanno una posizione politica, che sono anticlericali, cioè come...
Sì, 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 chiaro, chiaro, però allora se sei anticlericale, sei, cioè, nel senso, è una posizione proprio che mi riguarda, critica nei confronti della religione, oltre che della struttura ecclesiastica, che vabbè, cioè, per la Chiesa Cattolica, cioè, per qualche altra Chiesa, ma non tutte le religioni hanno questa struttura, però... Fondamentalmente, cioè, critichi il fatto che una persona stia osservando delle leggi scritte su un libro, e in base a quelle leggi lei, fregandosene assolutamente del contesto, delle relazioni, dei mutamenti, di tutto quanto, lei porta avanti la sua vita, la sua identità con quella che pensa essere una scelta dignitosa, e lo è sia la ragazza con il burka che la suora da quel punto di vista lì. Ed è per questo che mi chiedo se lo stesso trattamento riservato, perché lo stesso trattamento riservato ad una suora in certi contesti non si riserva ad una ragazza con il burka. Cioè, una scelta libera, tra virgolette, anche quella della suora.
Bravissima. Infatti all'inizio io quando io volevo fare la ricerca volevo fare le due cose contrapposte, cioè il professore mi ha subito detto no, non puoi, per quella questione lì, nel senso che adesso non lo so bene, però vestirsi da suora non puoi perché entri in contrapposizione con un'istituzione che è l'istituzione della chiesa, con l'ordine di non so bene.
Sì, è vero, c'è un'istituzione più politica, però di fatto è perché nell'Islam manca una istituzionalizzazione del ruolo della donna all'interno della struttura religiosa, cioè non c'è la suora musulmana, sono tutte suore, cioè nella visione islamica la donna, cioè non tutta la visione islamica, però quello è il ruolo della donna. Cioè, non c'è differenza tra la laica e la ecclesiastica, perché tutto è ecclesiastico, tutto è in nome di Dio. In una cultura dove tutto è in nome di Dio non c'è bisogno della suora. La suora c'è bisogno quando una cultura ha gli aspetti laici e altri no. Allora diventa la militante di Cristo. Ma in una cultura dove tutte le donne sono costrette ad essere militanti di Dio, militanti di Allah, militanti di Maometto, quel cazzo che è, forse la cosa non so, sì, non è la stessa roba, me ne rendo conto benissimo, però si possono fare secondo me dei paralleli, buttarli lì, perché a me è anche tanto quello che un po'
secondo me non c'è una preparazione storico culturale all'interno dei centri sociali o dei centri di aggregazione politici di sinistra su cosa vuol dire essere donna nei paesi musulmani o sul tipo di religione, eccetera, eccetera. Quindi c'è spesso, non si sa bene come porsi, no? E in realtà c'è qui, ne passano dei musulmani anche dove sono stata un po' in giornata, ho avuto a che fare con uomini musulmani anche abbastanza pesanti, poi era gente che stava in strada, quindi già problematici di per sé, e appunto mentre magari davanti a una suora, a un vescovo, a un don qualsiasi ci sa bene come porsi, perché si conosce, si ha subito questo tipo di educazione, al contrario verso un'altra religione non si sa, perché poi sono immigrati, quindi c'è difficile, rischi di essere razzista o eccetera, eccetera.
Va bene,
ci riguardiamo un attimo il video, così siamo... tanto mi
va. Sì, bisognerebbe reazionare.
No, allora niente, lascia stare.
No, non so se è rapida la cosa.
No, lascia stare. Tranquilla.
Vabbè, allora nel frattempo, se vuoi intanto reazionare, diamo per terminata la sessione e ringraziamo Alice. Sì, dai, applaudite, va.
Devi dire se lo vuoi.
No, dai.
Niente.
Vuoi degli abbracci?
Beh, dai, va bene.